Buongiorno a tutti. Come si annuncia la giornata di oggi dopo quella di ieri? Bene, bene, è la nostra speranza. Allora, riprendiamo il cammino in queste giornate che sono segnate dalla memoria di Madre Speranza. Ci sono state offerte tante occasioni, sono state aperte tante finestre e oggi ne vorremmo provare ad aprire un'altra. Stamattina nella prima parte di questa riflessione vorremmo invece provare a chiederci che cosa accade quando la miseria e la misericordia si incontrano. Vorremmo farlo con l'aiuto della dottoressa Silvia Landra, che è psichiatra, ha una storia di consulenza e di servizio nell'ambito del disagio sociale e delle carceri e quindi in un certo senso la strada che incrocia la miseria non è molto lontana da quella che Silvia frequenta, non solo per professione ma anche per vocazione. E attualmente dirige la Casa della Carità che è a Milano, un'iniziativa voluta dal Cardinale Martini che è gestita, non so se tecnicamente poi lei ce lo racconterà, però attraverso un concorso della Chiesa di Milano e dell'amministrazione comunale di Milano, ed è un luogo dove la miseria è l'inquilina ordinaria e non occasionale di questa casa. E il dottor Aldo Valli lo conoscete per ragioni mediatiche, ma noi non lo abbiamo invitato solo per questo, lo abbiamo invitato perché da un certo punto di vista il suo servizio, che anche in questo caso si sfuma nella vocazione, come vaticanista al TG1 gli consente di portare una testimonianza pertinente sulla svolta che oggi sta capitando nella Chiesa italiana. È venuto qui con la moglie, una delle sue poche figlie, perché è veramente una bella famiglia. E la terza voce ci sarà solo in maniera indiretta, perché Ernesto Olivero, che è il fondatore del CERMIG, di questa iniziativa straordinaria a Torino, ma con espansioni all'estero, nell'area medio orientale e in America Latina, che si chiama Arsenale della Pace. Proprio per questo impegno in Brasile, all'ultimo momento ha dovuto abbandonare, ritirare la sua disponibilità perché è in Brasile, però ci ha mandato un piccolo testo che tra poco leggeremo. Allora, adesso io direi di ascoltare prima quello che ci ha scritto Ernesto Olivero. Non aggiungo niente su di lui perché lui dà qualche notizia sulla sua esperienza, che pure è un'esperienza interessante di risposta misericordiosa alla misericordia. E poi diamo la parola ai nostri due ospiti. Se una persona a caso ce la legge.
Allora, presto umilmente ma con gioia la mia voce per leggere questa bellissima testimonianza d'amore. Cari amici, buona giornata. Avrei voluto essere con voi per condividere la riflessione di oggi sulla strada in cui si incontrano miseria e misericordia. Non mi è stato possibile, ma sento che pur nella distanza la comunione ci permette uno scambio di esperienze. Proprio quest'anno il CERMIG compie 50 anni. Un'occasione per tirare le fila, per fare un bilancio, per fare i conti. E non si tratta solo di numeri, ma di persone, di idee, di tanti sì responsabili, di giovani e di adulti, di donne e di uomini che hanno dato la loro vita, che hanno messo la loro faccia in questa avventura. All'inizio del CERMIG avevamo scelto di aiutare i poveri lontani, Volevamo combattere, addirittura eliminare, la fame nel mondo e contribuire alla pace con opere di giustizia. Dare cibo, libertà, istruzione, cure, portare pace e giustizia dove non c'erano. Ma poi, 30 anni fa, il 2 agosto 1983, per la prima volta varcavamo la porta del vecchio arsenale militare di Torino, nel cuore di Porta Palazzo, uno dei quartieri più poveri della città. Avevamo un sogno: trasformare un arsenale militare che aveva prodotto morte per milioni di persone in una casa a servizio della vita e della pace. Ci siamo messi subito all'opera per cominciare a dare un volto a quello che di lì a poco sarebbe diventato l'arsenale della pace, casa della speranza. Quella parola, speranza, ha attirato tanta gente disperata e continua ad attirarne tanti che bussano per chiederci le ragioni della nostra speranza. In breve tempo hanno iniziato a bussare alla nostra porta uomini e donne che chiedevano un posto per dormire, che avevano bisogno di cure, di qualcuno che li aiutasse a capire la lingua del paese in cui si trovavano. Chiedevano di essere accolti quando uscivano dal carcere, di essere aiutati a venire fuori da situazioni di schiavitù, di tratta, da giri inumani. Erano mamme abbandonate con i loro bambini, disperati che cercavano un lavoro. Erano giovani, ragazzi e ragazze che cercavano risposte, un senso ad un malessere di vita. Noi, nati per aiutare i poveri lontani nei paesi in via di sviluppo, per combattere la fame nel mondo, ci siamo trovati assediati da una realtà che non conoscevamo. La miseria e il degrado di tanti, tantissimi uomini e donne nella nostra città. È stato un giovane magrebino a puntarmi il dito addosso, una sera che si parlava di pace, e a dirmi: «Tu, Olivero, questa notte dove dormi?» Mi ha fatto conoscere la durezza della vita degli immigrati che a Torino dormivano ammassati alla stazione. Abbiamo scelto di lasciarci disturbare, di non trincerarci dietro le nostre idee, di non nasconderci dietro ai nostri progetti, ma di rimanere aperti all'incontro con l'altro, chiunque fosse, di lasciarci interpellare dalla sua fatica e dal suo dolore. L'arsenale era ancora un rudere, non c'era posto per nessuno, ma quel dito puntato e quegli occhi mi hanno scavato dentro. Prima che io guardassi lui e fossi capace di riconoscere le sue ferite, lui ha scavato dentro di me e mi ha aiutato a vedere con occhi nuovi. Mi ha restituito il valore della persona nella sua interezza. Ogni persona è unica nella sua storia e nella sua fatica. La ferita di uno non è la ferita di tutti, è la sua, e chiede un'attenzione particolare, una cura attenta, un tempo dedicato. Dio ci ama come siamo, ha misericordia, si commuove per la nostra fatica e per le nostre ferite e ci implora di imparare a volerci bene come fratelli. Nella vita della nostra fraternità sintetizziamo questi due sguardi: quello amorevole del Padre su di noi e quello fraterno che Gesù ci insegna ad avere tra noi, con due parole: amati, amiamo. Amati da Dio, Lui ci fa capaci di guardare il fratello, la sorella, come Lui li guarda, con uno sguardo non emotivo ma di tenerezza, non superficiale ma pieno di commozione. Gesù ci ha amati per primi, fino alla croce, e a nostra volta ci inginocchiamo davanti all'uomo solo, povero, sofferente, oppresso, per amarlo con il cuore paterno e materno di Dio. La misericordia di Dio non è solo un sentimento, è un fatto pieno di gesti e di significato. L'esempio ci arriva dal Samaritano, che si ferma davanti al ferito, vede quello che altri, autorità religiose e civili, non avevano visto, e con misericordia si prende cura del fratello. È così che poco per volta la nostra casa sia aperta all'accoglienza di tante povertà del nostro tempo. Varcando la nostra porta, questi fratelli ci hanno portato il mondo in casa, ci hanno aperto la mente, il cuore. Ci hanno educato a lasciarci interpellare dall'imprevisto che ogni volta ha un volto. Ci hanno fatto vedere la realtà con occhi diversi e capire quante potenzialità di bene e di vita avevamo dentro, sia singolarmente che come comunità. Ci hanno preso per mano e ci stanno insegnando a diventare più di Dio e fratelli tra di noi. Sono tante le ferite dell'umanità di oggi, ma c'è tanto bene che aspetta solo di emergere. Quando ci impastiamo con Dio e con la gente, ritroviamo la freschezza del Vangelo. Torniamo ad essere persone. Lievito nella pasta. Il nostro tempo ha bisogno di persone, di comunità, semplicemente cristiane. Termino questa mia riflessione proponendovi il mandato che oramai 18 anni fa diede ai primi 3 ragazzi della fraternità del Sermig, poco più di 20 anni, quando l'ho inviati ad aprire l'Arsenale della Speranza a San Paolo del Brasile, una casa che accoglie ogni giorno, con la dignità di figli, 1200 uomini di strada. Sento con verità dal profondo che tutti gli uomini sono uguali davanti a Dio e alla storia, ma nel lavorare insieme bisogna considerare, amando, che le diversità di oggi sono dovute tanto e troppe volte a lacrime, a violenza, a grandi ingiustizie di ieri. Non basta l'amore di un giorno per sanarle, occorre la pazienza di tante vite. Siamo tutti affacciati sulla strada, tutti la percorriamo insieme ad eserciti di poveri, di affamati, di profughi, di senza speranza. Asciughiamo le lacrime che possiamo asciugare, accogliamo chi possiamo, soccorriamo fin dove ne abbiamo la forza. Chiediamo a Dio di dilatarci il cuore, di rinnovare le nostre forze, di consolare i disperati, di darci la pazienza di attendere che il regno si compia senza mai perdere la speranza. Con sincera amicizia, Ernesto Olivero.
Ecco le iniziative che si stanno insomma allargando anche a livello internazionale di Ernesto Olivero sono poste sotto il segno della speranza, questa realtà del Brasile che io conoscevo però non sapevo che si chiama Arsenale della Speranza. Amati, amiamo, no? E certo dietro però c'è il grosso problema della miseria, di quella che non conosciamo, di quella che facciamo finta di non conoscere, e di quella che non vogliamo vedere e di quella che a volte veramente non vediamo. Quindi in questo, insomma, i primi passi li potremmo fare ascoltando da Silvia Landra qualche insomma risposta che è anche certamente la natura di una testimonianza, perché tu ci possa aiutare a rispondere a questa domanda: quali sono oggi i volti della miseria, quelli più gravi, quelli più scandalosi che ci dovrebbero interpellare e che tu conosci?
La domanda che pone Luigi per me inevitabilmente richiede una risposta che parte da me, non perché voglia centralizzare un discorso che va ben oltre me, ma perché non posso che dire, soprattutto trovandomi qui, che mi è possibile parlare di quando la miseria incontra la misericordia per il fatto che mi risuona qualcosa dentro. Credo che in tutte le esperienze che ho potuto fare fin qui, tutte le volte che posso dire di aver incontrato questo, cioè di aver visto questo incontro, è perché mi è scattato qualcosa. Quindi c'è un me che devo per forza porre all'inizio, e se mi permetti adesso un piccolo aneddoto, un flash che mi viene in mente, che forse mi dà modo di presentarmi e di dirvi che tipo di di riflessione mi suscita questa occasione, questo incontro con Madre Speranza e questo vostro titolo è tutta la piccola rivoluzione che è successa dentro di me quando 10 anni fa ho incontrato contestualmente l'esperienza della Casa della Carità che ho iniziato a condividere e l'esperienza del lavoro in carcere. Perché come ha detto Luigi, io nasco psichiatra, ho la mia formazione, un lavoro che comunque mi è piaciuto fin da subito e pur avendolo fatto inizialmente con passione, io ci ho messo subito anche gli schemi che mi hanno insegnato, insomma, nasco medico, non dico che senza la scrivania non posso funzionare, ma insomma, camice è una cosa simbolica, ma il medico si comporta in un certo modo. Allora, il piccolo aneddoto è che facendo anche il lavoro di psicoterapia in uno studio, una delle leggi auree, non so se c'è qualche psicoterapeuta presente, di formazione analitica, è quella del setting, no? Le sedute devono avvenire in un certo contesto preciso e per esempio il riconoscimento, anche il pagamento da parte del paziente è ritenuto un elemento importante del setting. Allora io credo che mi sia successo qualcosa dentro quando, conoscendo e incrociando questi mondi e le tante richieste di Don Virginio Colmegna, che su mandato del Cardinal Martini è il presidente a Milano di questa Casa della Carità, di cui magari, senza magari, vi accenno qualcosa, però quando mi è capitato di seguire un ragazzo giovane, un 18enne in studio, perché è un ragazzino senza dimora, molto sfortunato, rifiutato sia da entrambi i genitori che vivevano in due contesti diversi, ma molto intelligente e a suo modo desideroso di fare un percorso impegnativo, voleva fare le sedute. Ecco, io mi ricordo che quelle sedute erano momenti seri che finivano sempre con un pagamento preciso che non è mai mancato, perché dopo ogni seduta di 3/4 d'ora, perché lui mi diceva dura 3/4 d'ora, una seduta va fatta bene, io gli davo dei soldi per prendere il cappuccino per tornare indietro e quindi mi dicevo ridendo tra me e me, forse funziona questa terapia perché il pagamento c'è sempre. Non è scritto, non ha specificato bene Freud, tutti i freudiani non hanno specificato da chi deve andare il pagamento della seduta. Allora, siccome a me piace molto ridere e scherzare, permettetemi di presentarmi così. Ecco, anche il mio lavoro, la mia rivoluzione interna, che attraverso l'impatto con la strada del carcere si è trasformata, mi fa dire, a parte sorridere tanto a volte di come ci aggrappiamo a certezze che non sono tali, però mi fa dire che effettivamente ho incontrato anche un po' una rivoluzione mia su questo. La prima reazione che mi è inevitabile per dire di miseria e misericordia è quella che ho avuto arrivando ieri sera, perché devo dire che non mi è indifferente essere qui. Diceva Luigi, non conoscevo bene Madre Speranza, ieri sono stata accolta da un abbraccio di accoglienza e sono stata immersa in un clima. E questa cosa, per esempio, ho visitato il santuario, ho visto questa architettura che è una catechesi, ho incontrato persone e il risultato è che questo mi ha tolto per esempio la soggezione che avevo nell'essere qui. Cioè, non so che cosa vi dirò, se vi serve o meno, ma io sicuramente mi sento accolta e questo è interessante pensando anche all'esperienza della misericordia che prima di essere detta è vissuta, no? Qualcosa che si sperimenta. E poi il contrasto nei racconti che mi venivano fatti ieri da più persone, nella figura di Madre Speranza, poi vi dico dove faccio il collegamento che mi viene forte con Casa della Carità, il contrasto che mi ha colpito di più è quello tra una concretezza, un'operosità, un'intelligenza molto operativa di cui continuamente mi si diceva e poi queste punte profondissime di esperienza mistica e di questa altissima confidenza con Dio che ferma ogni azione sulle parole più radicali, un po' come dire con i piedi per terra e con una potente elevazione al cielo. Questo contrasto fortissimo negli aneddoti che ho ascoltato è stato forte. Allora penso che 10 anni fa, quando ho avuto la fortuna di partecipare comunque a questa fase aurorale costruttiva della Casa della Carità, che è un segno, Casa della Carità è una scuola ristrutturata, uno stabile che il Comune di Milano ha concesso a Martini, allora il sindaco era Albertini e il vescovo Martini, incomodato d'uso per 99 anni, con un patrimonio di cui la diocesi disponeva, cioè Martini custodiva questa eredità Briani per una Casa della Carità, è stata ristrutturata la scuola, c'è cioè un piccolo fondo che si mantiene e per il resto vive di donazioni, e l'invito di Martini è quello di fare di questa casa un luogo di prima accoglienza molto, molto gratuita, cioè non per le persone che già hanno una retta, che potrebbero avere dei percorsi, no? L'immediatezza e la gratuità. Ci ha chiesto questi aspetti e così ha soprattutto sottolineato che Casa della Carità fosse un avamposto che potesse aiutare Milano a guardare se stessa, a vedere, potremmo dire, questa miseria, a incontrare le nuove forme della povertà, ma anche a riconoscersi, a capire che non c'è netta separazione tra il centro e la periferia, tra il fare e riflettere su questo fare. Ecco, ci ha posto molto a cavaliere tra questi poli opposti, in maniera anche molto concreta, molto strutturale. Io qualche volta, adesso rivolgendoci anche direttamente a lui, no, gli chiediamo, ma è stato un qualcosa che... Scusate, io faccio sempre un po' l'ironica e allora dico a Martini, ma ci hai messo nei guai o ci hai liberato? Con questa idea, per esempio, no, di darci una realtà che ha due garanti, che sono il comune e il sindaco, scusate, il sindaco e il vescovo, il comune e la diocesi, che sono effettivamente concretamente presenti e dialettici nel consiglio di amministrazione. Quindi è una fondazione ecclesiale, che però ha questo forte radicamento, diciamo così, nel contesto civile, con tutte le contraddizioni che questo significa. Anche col fatto che c'è un mandato ad accogliere, per esempio, coloro che non hanno permesso di soggiorno, che sono in blocco anagrafico, pur essendo italiani, che non hanno la posizione sanitaria, perché sono in quell'intercapedine strana, per cui, non so, per esempio i rom rumeni, no? La Romania, non so se conoscete... probabilmente qualcuno qui conosce molto bene anche delle problematiche sociali di questo tipo, no? Ci sono persone che finiscono nel limbo, non sono né trattabili come stranieri e quindi con una possibilità di aprire un codice specifico per la loro cura, e né trattabili come dei cittadini finché non hanno un lavoro fisso, e allora sono nulla, non sono gestibili dal sistema sanitario. Ecco, tutta questa serie di posizioni intermedie, di limbi, sono quelli che ci è stato chiesto di accogliere, e quindi noi abbiamo avuto questo primo impatto con la miseria di chi, come dire, sta sospeso, ecco, di questa posizione del confine, posizione intermedia, che a furia di essere scavata anche a partire dalla riflessione, è diventata una posizione mentale, che è l'altro invito forte che ci ha fatto Martini, che è quello di operare concretamente e di fare una vera e propria Accademia della Carità. Cioè, questo operare e riflettere che si richiamano continuamente. Allora, io dico quest'altra suggestione e poi magari ci alterniamo. Ecco, io, c'è una citazione che io mi sono portata da casa, perché è una citazione di un filosofo laico, di Rovatti, che in un piccolo saggio sulla follia descrive questo stare a cavaliere, no? E dice: sembra che dobbiamo sforzarci di stare in una strana posizione, come se ci fosse di mezzo un ostacolo o un piccolo muro, e noi dovessimo disporci con una gamba di qua e una gamba di là. Al posto del ritiro e dello slancio, dovremmo invece riuscire a trovare uno squilibrio, il rischio e la scomodità di una posizione instabile, all'apparenza indecisa tra ritiro e slancio. Questa è la posizione che noi sentiamo di vivere nell'incontro con le miserie e le povertà nella metropoli di Milano, come se fossimo invitati, e davvero è un'esperienza forte che viviamo tutti i giorni, a trarre forza dall'insicurezza, dall'incertezza sul sapere che cosa fare e dall'essere profondamente attraversati dal dubbio. Quando è arrivato l'invito di Papa Francesco, richiama, che si sintetizza anche con quella frase che dalle periferie si vede meglio, a noi è venuto un ulteriore sussulto di gioia, come dire, forse non stiamo qui in mezzo perché siamo tanto confusi, ma forse va bene così, attenzione, cioè, lo diciamo nel senso che diamo un valore profondo a questo stare nel mezzo, per esempio in un campo rom, in una baraccopoli, in un quartiere degradato di Milano dove ci sono centinaia di appartamenti con dentro persone sole, e se non sono sole sono magari un cagnolino al massimo che crea ulteriori disastri perché ci sono case in cui si vive in una grande trascuratezza nella grande città, e tutto questo, tutta questa miseria che interpella e che come prima reazione farebbe diventare interventisti, perché si ragiona e si dice bisogna fare il TSO, il trattamento sanitario obbligatorio, bisogna fare lo sgombero e arrivare con le ruspe, bisogna chiamare le forze dell'ordine, noi abbiamo delle unità anche di... ci occupiamo tanto di salute mentale, di psichiatria di strada, e veniamo spesso chiamati dalle istituzioni a dire ecco bene, ci sono professionisti, molto bene, si interviene, si toglie, e invece il richiamo che viene da questa idea anche di fondo su cui continuiamo a confrontarci della Casa della Carità è anche lo stare nel mezzo, idea molto mutuata, qualcuno magari ha in mente quella preghiera di intercessione, è un discorso che Martini aveva fatto durante la guerra in Iraq, comunque l'idea del cristiano che prega, che intercede, fa una preghiera di intercessione ponendosi però nel mezzo, mettendosi vicino, dentro il conflitto, no? Vicino alle persone. Un nostro modo per esempio di contribuire gli anni scorsi al superamento di un grosso campo abusivo a Milano, il campo di Viale Triboniano, che abbiamo seguito moltissimo, 600 persone che adesso non ci sono più, e di queste seguiamo 50 famiglie rom che sono negli appartamenti. Tutto questo percorso ha durato anni, per noi ha voluto dire anche una bella battaglia con le istituzioni, con il voler lavorare non contro la polizia ma nemmeno schierati con le forze dell'ordine, perché non era questo lo stile, ma insomma in tutta questa dialettica e riflessione e nell'incontro con questo piccolo mondo che addirittura molti milanesi non sanno neanche che esiste, e che la città è incredibile da questo punto di vista, nasconde dei mondi di miseria, dei ghetti, la stazione centrale dopo le 11, dei mondi che sono impensabili, però questa logica dello stare nel mezzo, per esempio, lì ci ha fatto vedere, ci ha fatto cogliere questa idea, in quel caso fu il patto di socialità e legalità che avevamo deciso di scrivere con loro, poche regole da condividere insieme, che ci ha portato a fare dei percorsi, a ricevere sia delle critiche che a fare anche delle conquiste che sono state importanti per noi per andare avanti a camminare. Mi fermo, se no divento prolissa.
Sì, grazie. Intercedere ponendosi in mezzo, i piedi per terra non debbono impedire, anzi aiutano l'elevazione, no? Queste cose chi conosce Madre Speranza sa che stanno proprio dentro il suo carisma. Quando abbiamo immaginato questa composizione io non avevo colto che un legame che emerge adesso è Martini, perché Aldo Valli, oltre ad essere molto legato, ha scritto dei libri molto belli su Martini. E quindi, insomma, alcune cose poi vengono esplicitate. Ma la miseria si vede solo nelle periferie o anche un vaticanista la vede? Questa è una domanda un po' cattiva. Poi la variante buona può essere in quale misura adesso, conoscendo, insomma, da vicino, per ragione anche professionale, l'impegno, la missione, le parole, lo stile di Papa Francesco, in rapporto a queste situazioni di miseria, quali provocazioni ci può venire a noi e alla Chiesa in senso generale?
Grazie Luigi, grazie a tutti voi. Quest'oggi mi trovo come davanti a una matassa di filo che presenta tanti capi e non so bene da quale incominciare, ma ogni parola, ogni espressione, ogni volto che incontro oggi qui mi fa andare a uno di questi capi. Per esempio, ecco, non conoscevo Silvia e non immaginavo che lei oggi richiamasse così fortemente la figura di Martini, che è stata così importante per me. E, così come fino ad alcuni anni fa non conoscevo Luigi, lo conoscevo soltanto attraverso gli scritti, però avvertendo sempre una grande coincidenza di vedute, tanto che avevo il desiderio di incontrarlo, di conoscerlo, e una grande unità nella sensibilità rispetto soprattutto ai problemi della Chiesa italiana. E così come non conoscevo fino a non tanto tempo fa Madre Speranza, la conoscevo soltanto un po' così per sentito dire, come una figura un po' nebulosa che non sapevo inquadrare bene, fino a che poi mi è stato chiesto di scrivere la sua biografia, per cui mi sono messo a studiare, cosa che a volte anche i giornalisti devono fare, e che il che mi ha permesso di entrare in questo mondo, nel mondo di Madre Speranza, di conoscere con le Valenza, che io conoscevo soltanto come sede degli incontri della Conferenza Episcopale, ti ricorderai che i vescovi si riunivano a Colle Valenza, e di entrare in questo universo sotto tanti aspetti incredibile. E Madre Speranza, e poi mi trovo con un Papa, adesso Francesco, che usa le stesse parole di Madre Speranza. Le loro espressioni sono sovrapponibili. Il linguaggio della misericordia di Madre Speranza e quello di Papa Francesco sono davvero comuni, e è incredibile come a volte le stesse espressioni ricorrano. Tornare da questo padre, non avere paura della tenerezza, tornare da questo padre misericordioso che perdona sempre, sapete come lo dice Madre Speranza e come lo dice Papa Francesco, questa semplicità di linguaggio che raggiunge tutti, insomma tanti capi di questa matassa. Il riferimento a Martini, provo a incominciare da lì. Io sono ambrosiano di origine, quindi non solo ho scritto su Martini, ma l'ho conosciuto, e ci siamo frequentati, sono cresciuto, diciamo, umanamente, oltre che professionalmente, a Milano in quegli anni, quando c'era lui. E ricordo molto bene con quanta intensità abbia voluto la Casa della Carità, ora gestita da Don Virginio Colmenio, un altro grande amico, un uomo davvero, un vero samaritano che si spende per gli ultimi. E questo desiderio in Martini era forte perché lui avvertiva molto il rischio della separazione dal mondo vero. Ha sempre detto: io in quanto vescovo corro questo rischio di vivere in un mondo diverso, in un mondo a parte, ovattato, chiuso nelle mie stanze. Invece ho bisogno di recuperare il contatto con il mondo di tutti i giorni, con le esigenze di tutti e soprattutto dei più poveri. Non dimentichiamo che Martini, anche negli anni di Roma, quando faceva quello che lui pensava sarebbe stato sempre il suo mestiere, quello di biblista, avvertiva talmente forte questa necessità che andava a occuparsi dei poveri a Trastevere, e aveva chiesto per questo alla comunità di Sant'Egidio di ricavargli uno spazio dove lui potesse proprio spendersi per i più poveri, per i senza casa, per gli anziani. E ci sono testimonianze molto belle di questo biblista, di questo studioso già allora molto famoso, che però settimanalmente si ricavava il suo spazio per andare a Trastevere e si metteva il grembiule e faceva le cose più umili al servizio delle persone più bisognose. E questo bisogno che lui avvertiva così forte poi lo ha portato anche a Milano, negli anni di Milano, e la Casa della Carità è una delle espressioni alle quali lui ha dato vita proprio per rispondere a questa esigenza, nella consapevolezza che non si può essere uomo della parola, noi sappiamo quanto Martini lo sia stato, se manca il contatto con l'umanità vera e se soprattutto manca il contatto con il povero. E vedete anche qui questa coincidenza rispetto all'insegnamento di Francesco. E l'espressione intercedere era molto cara a Martini, perché diceva appunto: noi dobbiamo, in quanto cristiani, con l'atteggiamento del samaritano, camminare in mezzo, intercedere, non al di sopra come se avessimo sempre qualcosa da insegnare agli altri, non al di sotto come se fossimo meno degli altri, timidi, paurosi, ma in mezzo agli altri, in mezzo, con la nostra preghiera, col nostro impegno. Io faccio il giornalista, faccio il cronista e posso testimoniare attraverso la mia attività quotidiana che Papa Francesco vive ciò che dice. Vedete, io credo che il grande dono di Francesco sia la sua credibilità. Quest'uomo arriva a tutti, parla a tutti e tutti si sentono in sintonia con lui, anche i più lontani, in virtù della sua grande credibilità. E questa credibilità, che può essere così respirata a distanza, percepita attraverso anche i nostri resoconti come uomini della comunicazione, io l'ho potuta toccare con mano sul campo. E dove soprattutto? Proprio lì dove Papa Francesco vive. Voi sapete che Francesco ha deciso di non stare nel Palazzo Apostolico, ma proprio per un'esigenza di vicinanza con le persone. Ed ecco che torna quell'esigenza che era anche di Martini, per non perdere il contatto con la realtà. Lui una volta ha detto, Francesco, rispondendo a una domanda di una ragazzina durante un'udienza, questa ragazzina gli chiedeva: ma perché lei non ha voluto vivere nel Palazzo Apostolico, ha deciso di stare a Santa Marta? Lui ha detto: ma per questioni psichiatriche. È il suo modo proprio per dire che lui non può stare da solo, isolato, come un sovrano, un capo di Stato che vive nel suo mondo. No, ha bisogno di stare lì dove ci sono gli altri, dove ci si confronta. Ecco la decisione di stare a Santa Marta. In Vaticano è difficile trovare un luogo di incontro, perché il Vaticano è un mondo particolare, isolato un po' in se stesso, chiuso dentro queste mura. E Santa Marta, tutto sommato, ha avuto ragione Papa Francesco, è l'unico luogo che permette di, perché è una foresteria, ci sono persone che vanno e che vengono, è un albergo a tutti gli effetti. E ci vivono stabilmente circa 50 persone che sono curiali, persone che fanno parte della curia romana, monsignori, che hanno lì la loro residenza. Ma per il resto sono persone che vengono in Vaticano per i motivi più diversi, udienze, incontri, convegni, da tutto il mondo, da tutti i continenti. E quindi è veramente un luogo di intreccio, di contatto. E il Papa ha deciso: io dove voglio stare? Voglio stare lì, dove avviene questo incontro, questo contatto. Abita al secondo piano, una piccola ala, neanche tanto grande, è stata riservata a lui, al suo appartamento, a quello del segretario e al suo ufficio. E lì Papa Francesco vive a contatto con le persone, ma quando si dice a contatto con le persone, non soltanto alle persone che lui incontra per doveri di ufficio, ma proprio con le persone che vivono lì a Santa Marta, che si occupano di lui, le persone che gli rifanno la stanza, l'uomo della manutenzione che va a aggiustare il termosifone, la guardia svizzera che sta davanti al suo appartamento. I racconti di queste persone che io ho potuto raccogliere, ecco, ci dicono di come Francesco viva questa sua misericordia quotidianamente. Non è soltanto magistero, non è soltanto insegnamento sulla carta, ma la vive davvero. La guardia svizzera mi diceva: pensate un po' che il Papa certe volte la sera viene e ci porta una coperta di lana perché ha paura che noi prendiamo freddo qui nel corridoio. E al mattino ci lascia un cestino con cioccolatini, caramelle, biscotti, perché è sempre ci chiede ma se abbiamo fatto la colazione. La signora che rifà la sua stanza è rimasta molto colpita, ce ne sono diverse, alcune sono italiane, alcune straniere, è rimasta molto colpita perché Francesco non chiede mai, non dice mai semplicemente incontrandola buongiorno, buonasera, ma sempre buongiorno, come sta, come va la famiglia, come stanno i figli. E in questo modo si crea un rapporto, ma la stessa testimonianza viene dalle persone che lavorano nel garage, quando il papà scende per prendere le sue macchine, che sapete non sono mai macchine lussuose, perché lui ha voluto usare macchine così più utilitarie, anche lì intreccia un rapporto e chiede come va, come non va. Tanto è vero che tutte queste persone mi dicono che a Santa Marta ora si respira veramente un clima di famiglia. E tutte queste persone poi, in un modo o nell'altro, hanno anche problemi, problemi di salute, problemi, i problemi di tutte le famiglie. E il Papa si interessa di questi e chiede. Per esempio, una giovane che sta alla reception è fidanzata con un gendarme vaticano. Questo gendarme recentemente ha avuto un serio problema di salute, è stato operato, e in questa operazione gli sono stati messi 45 punti di sutura. Allora il Papa Francesco, che ogni giorno chiede a questa giovane signora, a questa ragazza come vanno le cose col fidanzato, si è sentito rispondere, insomma, ora sta un po' meglio, ma pensi un po', 45 punti di sutura. E allora il Papa, quando incontra questo gendarme, che si chiama Alessandro, in servizio, durante i servizi, si ricorda di lui e sempre gli chiede: hai avuto 45 punti, stai attento, non zancarti troppo. Pensate, stiamo parlando del Papa, cioè di una persona che gestisce la Chiesa universale, che credo abbia abbastanza pensieri. Eppure si ricorda delle esigenze di queste persone, dei più umili, dei più piccoli, si ricorda di tutto. Addirittura a tavola lui mangia pranzo e cena nello spazio comune della residenza Santa Marta. Si è voluto far sistemare in un tavolo un po' laterale, perché si era accorto, all'inizio l'avevano messo in mezzo, ma si è accorto che ogni volta che lui arrivava o usciva dalla stanza, tutti quanti si alzavano in piedi, si sentivano in dovere di alzarsi, e questa cosa lo imbarazzava molto. Allora ha deciso di farsi mettere in un tavolo più laterale, proprio accanto alla porta sinistra, un po' dietro la porta, in modo tale che lui possa entrare e uscire senza essere visto troppo, per non costringere tutti a questa cerimonia dell'alzarsi. E ha delle attenzioni veramente, veramente incredibili, ma le persone che lavorano lì sono rimaste colpite. Quando io ho raccolto le loro testimonianze, quasi alcune si sono anche commosse. Dunque l'umiltà di questo Papa, la sua attenzione. Voi sapete come il Papa abbia chiesto una chiesa povera e per i poveri, ma non lo dice soltanto. Alle udienze lui ormai dedica più tempo all'inizio, alla fine, al contatto con le persone, al saluto, soprattutto con i più piccoli e con i più malati, che non all'udienza stessa. In fondo i suoi discorsi sono sempre abbastanza rapidi, ma dedica tanta attenzione a questo rapporto personale, a questo contatto. E lui, parlando con il direttore della Civiltà Cattolica, ha detto: vedo la Chiesa come un ospedale da campo dopo una battaglia, che si deve occupare delle ferite degli uomini e delle donne del tempo, ma delle ferite gravi. Non ci dobbiamo occupare di chi ha il colesterolo alto o i trigliceridi alti, ma qui proprio delle ferite mortali. E quante sono le ferite mortali? Quante sono? Però bisogna saperle vedere, bisogna scorgerle, e per fare questo occorre la vicinanza. occorre la vicinanza proprio fisica e lo sguardo attento, misericordioso, attento all'altro. Questo è quanto sta facendo Francesco. E guardate, io posso testimoniare che questo suo atteggiamento è riuscito in un'impresa che sembrava incredibile fino a un anno fa. La chiesa era finita in un angolo, qualcuno l'aveva paragonata a un pugile suonato che sul ring non faceva altro che prendere botte, perché lo scandalo pedofilia, perché la fuga di documenti dall'appartamento apostolico, l'arresto del maggiordomo infedele, il licenziamento del presidente dello IOR. Ma vi ricordate quante vicende? La Chiesa era sulle pagine di tutti i giornali solo per questi aspetti. Francesco è arrivato con il suo buonasera, la sera dell'elezione, già ha dato una svolta. È bastato solo quello. Ecco la credibilità della persona. E poi col suo chiedere di pregare insieme, in silenzio, e il popolo e il vescovo e il popolo, pregare assieme. Con un'estrema semplicità è riuscito a dare questa svolta. Ora, mi sono già preso troppo tempo, ma volevo dire soltanto un'altra cosa. Le ferite che questo ospedale da campo è chiamato a curare sono davvero, davvero tante, sono accanto a noi. Guardate, io mi occupo del Vaticano e quindi lavoro lì a due passi da Piazza San Pietro. Se la sera esco dalla mia redazione, vedo che la zona attorno a Via della Conciliazione, alla zona dei borghi, a due passi da Piazza San Pietro, diventa una sorta di non saprei come definirla, perché tante persone che prendono i loro cartoni e dormono lì, davanti alla sala stampa vaticana, davanti alla libreria, all'editrice Ancora, che è anche l'editrice del libro su Madre Speranza. Qualsiasi nicchia, qualsiasi antro, qualsiasi portone, perfino quello delle congregazioni religiose del Vaticano, diventano un luogo per ospitare queste persone. C'è tantissima povertà materiale. È lì a due passi da noi, a due passi dal Papa. Il Papa ha chiesto al suo elemosiniere, Don Corrado, che è stato per tanti anni il cerimoniere di Giovanni Paolo II e ora è l'elemosiniere, cioè la persona che per conto del Papa si occupa di fare la carità in senso materiale, di aiutare i bisognosi, ha chiesto a Don Corrado che conto corrente della elemosineria sia sempre vuoto, perché tutti i soldi che arrivano, dice, tu li devi impiegare immediatamente, non devono stare qui. E Don Corrado li impiega anche così, li impiega anche proprio per aiuti materiali a queste persone che attorno al Vaticano vivono così, senza casa, senza tetto. E Don Corrado e i suoi amici che lo aiutano, molti volontari, molti giovani, sono ogni sera, si può dire, impegnati a fare questa ronda di carità. Il nostro mondo è fatto così, i poveri li abbiamo accanto. La testimonianza di Ernesto Olivero è, ecco, un altro capo di questa matassa questa mattina. Anche Ernesto, un altro grande amico, sono stato tante volte all'Arsenale della Pace a Torino, sono stato all'Arsenale della Speranza in Brasile. Anche Ernesto e i suoi amici quanto aiuto danno, e quante povertà intercettano. Lo fanno con questo atteggiamento proprio da samaritano, del chinarsi sopra. Io credo che, ecco, in un tempo come il nostro, in cui tutti siamo un po' stanchi di parole, perché ne ascoltiamo troppe, perché siamo bombardati di messaggi, perché la parola molto spesso non ci dice più niente, sia quanto mai opportuno recuperare questa attenzione, per l'altro, per chi ci sta accanto. E ognuno lo può fare nell'ambito in cui si trova. Ecco, Don Corrado e i suoi amici, Ernesto Oliviero e i suoi amici, il Papa a suo modo, e forse anch'io come uomo della comunicazione lo posso fare. Come posso farlo? Io credo, soprattutto vorrei dire così, vivendo il mio ruolo come un servizio per le persone. Molto spesso noi uomini della comunicazione, noi giornalisti, noi che andiamo in video, mettiamo al primo posto la nostra immagine, ci preoccupiamo tanto di come noi possiamo apparire. Ecco, credo che il mio modo di essere caritatevole, di essere samaritano nei confronti degli altri, nell'ambito in cui mi trovo io, sia quello invece di spogliarmi di me stesso, della mia immagine, e di spendermi al servizio. E in questo caso servizio vuol dire veramente fare da mediazione tra mondi diversi. Quindi cercare di portare con la massima semplicità, ma anche senza banalizzare, il mondo di cui io mi occupo nelle case delle persone che mi ascoltano. E questo è il servizio, che a volte riesce, a volte non riesce, ma credo che l'importante sia avere questa tensione. E concludo, così come ho iniziato, con il Cardinale Martini, che sempre mi diceva il comunicare è primariamente questione morale. È sia anche questione tecnica, è sia anche questione di conoscenza, di apprendimento, di uso di tecniche, di capacità che si acquisiscono col tempo, con l'esperienza, con lo studio, ma è primariamente questione morale. Cioè sta nell'atteggiamento di chi appunto si pone rispetto all'altro, se vuole essere in positivo, se vuole essere mettere se stesso al primo posto, oppure se davvero vuole spendersi per l'altro, mettersi al servizio. Io mi rendo conto di essere stato forse un po' confuso oggi con voi, perché erano tanti i capi di questa matassa da prendere, però ecco, ho voluto darvi una testimonianza un po' dal basso, e alla fine vorrei soprattutto ringraziare, perché Luigi diceva che lo spazio ci divide ma il tempo ci unisce. Ecco, io in tutti questi anni di attività, di professione, sono ormai tanti, davvero mi rendo conto sempre di più che la ricchezza che mi viene data è enormemente superiore a quello che io riesco a restituire. Ed è una ricchezza che sta non nel fatto di ore e ore di diretta davanti alle telecamere, ma proprio data da questi rapporti. Aver conosciuto Silvia oggi, l'amicizia con Luigi, l'amicizia con Le Valenza e con Madre Speranza, con tutti coloro che mantengono viva la sua memoria, con il Cardinale Martini, con Don Virginio, con il buon Ernesto a Torino e tanti, tanti altri. Tutte queste presenze, questa grandissima risorsa, questa grandissima rete è un grande dono di cui non finisco mai, per il quale non finisco mai di ringraziare.
Ma non so, forse intercedere sta diventando una parola chiave, no? Che accomuna i due interventi. Intercedere come camminare in mezzo, stare in mezzo, Santa Marta come crocevia, la Casa della Carità come crocevia, e in fondo è quello che ha fatto Madre Speranza. Quindi non stiamo andando fuori tema, ma stiamo esplorando il carattere generativo del carisma di Madre Speranza, che nella insomma cattolicità che caratterizza la Chiesa è un letto di uno stesso fiume, i cui affluenti possono essere più o meno grandi, ma che vanno nella stessa direzione. Adesso io vorrei provare a spingervi a rovesciare un po' il discorso, prendendo la parola misericordia come parola chiave più che la parola miseria, no? Misericordia e speranza. E quindi vorrei più o meno spingervi a dirci qualcosa su questo, che è stato anche al centro della dell'intervento di Zamagni, che è molto importante nel messaggio di Madre Speranza. Ma la misericordia è un atteggiamento assistenzialista che si limita nel piccolo a curare le ferite senza il diritto di interrogarsi sui conflitti che le provocano. E quindi è un atteggiamento solo riparativo o anche generativo? Cioè la fiducia può avere anche la lungimiranza di rappresentare oggi un paradigma culturale diverso? Possiamo accontentarci come cattolici di essere l'ultimo vagone del treno, quello in cui così veniamo collocati come un ammortizzatore sociale a costo zero, che ci prendiamo i disgraziati senza andare mai a vedere il conduttore del treno se sta andando alla velocità giusta, con la stessa nella direzione giusta, se il treno è costruito con i criteri giusti? Cioè c'è accanto ad una misericordia che immediatamente noi siamo portati a riconoscere, che assiste e ripara, c'è anche una misericordia che genera, che ricostruisce, che forse è capace anche di elaborare un modello di convivenza diverso. Domanda da un punto, che volete?
Un punto, sì. Ma mentre ascoltavo la tua domanda da un punto, così mi viene da non tanto sovvertire, perché non è che io abbia pensato, ho fatto delle riflessioni, ma non è che ho un trattato ovviamente che devo sovvertire, ma adesso l'articolazione della domanda mi fa pensare ad una vicenda che contiene alcuni elementi, una vicenda di accoglienza, proprio una persona concreta che circa il primo anno, secondo anno di vita della casa è diventata per noi veramente un passaggio emblematico, che secondo me riesce a dire, forse a volte il linguaggio dei poveri, che sono forse una delle forme privilegiate del linguaggio di Dio, lo diciamo, poi concretamente è così, no? Può aiutare anche me adesso a spiegare di più che cosa mi salta in testa quando mi chiedi di riflettere meno sull'osservazione della miseria e più su che cosa significa questa cogliere questa misericordia e vederne il potere trasformativo. Credo che sul piano dell'idea siamo d'accordo, no? La prima cosa che viene da dire anche a me è che non c'entra con il buonismo, non c'entra con l'assistenzialismo, non c'entra con tutti quegli ismi con cui rischia di essere confusa. La misericordia è una questione seria, che ha a che vedere con i diritti, con la giustizia, ha a che vedere con la profondità di una relazione in cui c'è davvero uno scambio reciproco. Se devo pensare a una definizione completa, mi vengono in mente un po' le dimensioni che usa Paolo nella lettera agli Efesini quando parla del mistero, dice la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità. È piena, è completa, la misericordia è il top, viene da dire, quindi è giusto che metta anche un po' di brivido pensarci, e al tempo stesso che però risulti molto presente nella quotidianità, perché anche tutta la semplicità che adesso ci veniva raccontata di Papa Francesco dice che la traduzione della misericordia non è in complesse operazioni o in, come dire, relazioni particolari, rare, raffinate, è davvero fatta di questa concretezza. Perché però volevo rispondervi con quell'esempio, perché ci ha fatto pensare veramente tanto, è stato un po' anche l'inizio di un nuovo modo di muoverci. Noi abbiamo accolto nel secondo anno, su quello stile e quello spirito che ci veniva suggerito prima, un signore di poco più di 50 anni che si è presentato quasi direttamente alla casa della carità, una ventina di persone al giorno chiedono di poter essere ospitate. E questo signore veniva anche un po' su indicazione di un suo medico di base, quindi non aveva una grossa rete attorno. Ed era un signore che aveva in qualche modo, noi diciamo, consumato tutte le comunità di Milano e della Lombardia, un uomo che aveva una lunga storia di tossicodipendenza da eroina, una persona che tecnicamente aveva ricevuto tutto e di più, anche tutti i percorsi migliori. Ecco che la prima provocazione è stata questa, no? L'intervento tecnico, preciso, perfetto, non era stato un trascurato, eppure viveva sulla strada e sembrava che tutto non fosse andato per il verso giusto. L'esperienza che ci ha fatto pensare è stata quella serie di telefonate che noi abbiamo fatto pensando di cominciare ad essere apparentemente attenti a lui, ma io credo tutti noi, applicando innanzitutto dei criteri molto tecnici, senza avere nei confronti della tecnica, è evidente, un giudizio negativo. Però ci siamo mossi accogliendolo, e lui era abituato anche a delle comunità più sofisticate. Casa della Carità è molto bella, ma è anche in prima istanza un luogo con dei letti, per esempio 6 letti in una stanza. Anche se poi uno scopre tutta l'attenzione relazionale, gli altri spazi che ci sono, lui si era sentito umiliato e aveva cominciato a star male dicendo che quei 6 letti erano, insomma, l'avevamo messo in un dormitorio. Lui era abituato anche a stanzette a 2, come nelle comunità quando evolvi o vai in piccoli appartamenti. E quindi aveva cominciato a bere, tornava ubriaco e ci aveva posto di fronte al problema di, appunto, essere o non essere indulgenti. Non uso la parola misericordia che viene, non c'entra, no? Non sto dicendo che non c'entra, ma adesso mi metto nei panni di noi che cominciavamo a dire: ecco, la regola di una casa così dovrebbe essere che se una persona entra ubriaca viene rimandata, responsabilizzata, no? Va un po'. Però abbiamo detto, questo è il mandato che abbiamo adesso, di accogliere chi non accoglie nessuno, e se cominciamo mandando fuori la gente non ci sembra il piede giusto per cominciare l'esperienza che Martini ci sta chiedendo. Allora abbiamo cominciato però a telefonare al NOA, sono belle le sigle, in tutta Italia sono simili, alcune sono tipicamente milanesi, non solo nell'ecclesiale ma anche nella rete dei servizi ci sono sigle speciali della nostra regione. Il NOA però è il nucleo operativo per l'alcolismo, che ci ha risposto: non c'è possibilità di prenderlo in carico perché questo signore è vero che adesso beve, ma lui ha sempre avuto problemi con l'eroina, bisogna rivolgersi al CERT, che è il servizio per le tossicodipendenze. Sembra che sto deragliando, ma poi arrivo, Luigi. Il servizio per le tossicodipendenze ci risponde che sì, è vero, quest'uomo ha tanto abusato di eroina, ma che adesso non si sta facendo di eroina e non sta facendo, mi chiede, nemmeno uno scalaggio di metadone. Mi informo, no, nessuno scalaggio. Quindi dice, è un po' più per la psichiatria. Beh, chiamo il CPS, che è il centro psicosociale in Lombardia, fuori si chiama CSM, così. E chiedo se può essere preso in carico, chiediamo e ci viene detto che, cara collega, poi lì è ancora più dura, no? CPS mi dice, ma sai bene che questa non è una diagnosi di asse primo, è una diagnosi di asse secondo. E certo, l'asse primo sono tutte le malattie, la schizofrenia, la depressione, l'ansia, sull'asse secondo ci sono i disturbi della personalità, cose più complesse. Dice, è più un caso sociale, già, è sociale. A Milano ci si rivolge all'ufficio adulti in difficoltà, che rifà delle indagini e risponde, cari signori, ma questo uomo è ricco, come è ricco? È una famiglia che può, ma la famiglia non vuole vederlo, lui non vuole vederla, non si vedono da 30 anni, però questo uomo potrebbe, non ha il diritto, dice, più un problema medico. Beh, vediamo un po' come sta questo fegato, no? Di un uomo che è positivo all'epatite C, è positivo all'epatite B, dovrebbe farcela. L'epatologo dice sì, è vero, ma non siamo a quella patologia che permette l'invalidità del 75%, oltre la quale si ha diritto a un sussidio, per cui dice dovrebbe avere la cirrosi. A quel punto, diciamo, come possiamo pensare di far bere un uomo finché non gli venga la cirrosi o suggerirgli di continuare a drogarsi perché possa... Allora, tutto questo ci ha portato in un mare di cinismo che abbiamo cercato poi di risolvere. Lo dico perché la dimensione della lunghezza, della larghezza, anzi, pensando a San Paolo, è innanzitutto quella della complessità. Allora, un suggerimento forte, un insegnamento anche del maestro Martini sulla complessità è quella di prenderla in mano, di non eluderla, no? Allora, io credo che sia un lusso quello che per esempio in questa occasione ci ha consentito di fermarci, di pensare cosa dobbiamo desiderare, che gli venga, che possa infettarsi con il virus dell'HIV così da poter avere la gratuità su tutta la linea, perché questo sarebbe un vantaggio, no? Oppure abbiamo detto quest'uomo ci sta dicendo che non è un tossicomane, non è un alcolista, non è un malato mentale, non è un indigente, non è, chi è? Ecco, quando abbiamo deciso di domandarci chi è, ci siamo dovuti dire che quest'uomo è il suo nome, quest'uomo è Lorenzo, quest'uomo è un essere, cioè possiamo solo chiamarlo col suo nome, ma ecco, sarebbe buonismo se ci fermassimo a dire allora lui è persona. No, lui è persona e perciò abbiamo ripreso il telefono, abbiamo richiamato tutti gli operatori, li abbiamo messi attorno al tavolo. La fortuna che ci dà Don Virginio in questa esperienza è quella di avere i tempi e i modi per fare anche questo. Diciamo che il suo nome ci aiuta. Se telefoniamo a nome di, i servizi vengono. Ma questi sono anche, penso, quella parte schietta operativa di Madre Speranza che mi avete raccontato. È fondamentale, quel carisma lì è fondamentale e permette davvero di continuare a tenere i piedi per terra e lo sguardo in cielo. Questi operatori si sono resi conto, cioè ci siamo resi conto insieme delle contraddizioni, operatori molto bravi. La risposta è stata poi del servizio NOAA che ha detto vabbè, facciamo che l'ultima crisi fa testo e che lo prendiamo in carico noi. Era stato allora pagato un ricovero per una parte di disintossicazione, cura, poi c'è stato un percorso comunque continuato in rete con alti e bassi che è andato avanti per anni e che comunque ci ha fatto sempre interagire con quest'uomo come persona. Non l'abbiamo mai più potuto categorizzare, ma abbiamo imparato che non categorizzavamo nessuno e che in un certo senso attraverso i percorsi dello stare in mezzo, della pratica che valorizza anche le competenze, dell'attesa che non si irrigidisce subito cercando delle certezze per forza, no? A volte cercare la diagnosi, cercare subito un nome, cercare subito problema e soluzione al problema sembrerebbe la strada migliore e invece questa esperienza e mille altre ci dicono che si deve aprire un capitolo che è quello della profondità della relazione umana, di quello scambio che succede quando si scopre che non ci sono le categorie ma ci sono delle fragilità, che la fragilità di un altro poi diventa scoperta per esempio della fragilità nostra, che siamo partiti sbagliando anche un po' piede, della fragilità di un sistema che è giusto o ingiusto a seconda anche di come noi lo facciamo funzionare. E allora l'intelligenza della misericordia, citiamo una carità intelligente, sempre che diceva Martini, è questa, secondo noi, questo addestramento continuo a riconoscerci e leggerci come persone dentro questa relazione. È un modo con il quale... pensiamo, con il quale tuttora stiamo cercando di, no, poi dopo alti e bassi ovviamente, però questa è la strada e la ricerca.
La misericordia chiama per nome. E allora girerei un po' la stessa, insomma, domanda ad Aldo, magari, insomma, dimensionandola secondo le tue esperienze, forse anche alla luce dell'insegnamento di Papa Francesco e anche di Madre Speranza che conosci bene, a tuo giudizio oggi proporre la misericordia in questa congiuntura storica, che tipo di misericordia, insomma, di che tipo di misericordia ovviamente abbiamo bisogno e qual è, a tuo giudizio, se c'è una concomitanza, il valore di questo messaggio, di questa, del fatto che viene insomma proposta come alla venerazione dei fedeli di tutto il mondo una suora che ha posto al centro del suo carisma la misericordia in un momento in cui insomma nella Chiesa Cattolica un Papa ci richiama a questo valore.
Beh, qui Luigi dovresti essere tu a dare risposte, perché so quanto hai affrontato questi temi. Adesso faccio brevemente il teorico, poi smetto subito e torno a fare il cronista, ma brevemente il teorico in questo senso. Misericordia sembra una parola difficile per noi, per il nostro tempo, però vedete come Papa Francesco la usi spesso. E quando la usa fa riferimento soprattutto a una categoria, che è quella della pazienza. Dice, Dio è misericordioso con noi nel senso che soprattutto è paziente, non se la prende mai per tutti i nostri peccati, per tutte le nostre mancanze, per tutte le nostre infedeltà. È sempre lì che ci aspetta, a braccia aperte, pronto a perdonare. Ecco, la dimensione della pazienza mi sembra importante. Io ci ho pensato su un pochino, non esageratamente, perché i giornalisti, come sapete, pensano poco, ma mi sono ritrovato in questa faccenda della pazienza, soprattutto in quanto genitore e marito. Cioè, la pazienza che va esercitata in famiglia, la pazienza è importante, perché senza la pazienza i rapporti rischiano a volte di saltare, non soltanto perché tu devi avere pazienza, ma gli altri devono essere pazienti con te molto spesso. Se non ci fosse questa dimensione, davvero diventerebbe molto difficile stare assieme, procedere assieme, camminare assieme. E la pazienza di Dio, del nostro buon Dio, si estrinseca in che cosa? Nel perdono. E anche perdono è una parola difficile per il nostro tempo. Il perdono cristiano non è il colpo di spugna, non è l'annullamento della colpa, ma è il riconoscimento della colpa, l'assumersi la responsabilità, essere però così umili da riconoscerla e a riconoscersi bisognosi di perdono. Attraverso questo cammino viene offerta la possibilità di ricominciare, di ripartire, di riprendere il cammino. Ripeto, non attraverso un colpo di spugna che dimentica, ma attraverso un'assunzione di responsabilità e di umiltà. Se ci pensiamo bene, invece, viviamo in un mondo che viaggia secondo logiche completamente opposte, perché il mondo oscilla tra l'atteggiamento del permissivismo, per cui tutto è lecito, tutto è possibile, non c'è colpa, non c'è responsabilità, oppure l'atteggiamento opposto, che è quello della sanzione netta, dura, irrevocabile, colpevole e dunque colpevole per sempre. Non sei redimibile, hai commesso questo sbaglio e questo ti segna indelebilmente. Ecco, nel mondo in cui viviamo noi oscilliamo tra questi due atteggiamenti opposti, il permissivismo oppure la sanzione dura, irrevocabile. Completamente diversa è la prospettiva della misericordia cristiana, del Dio dei cristiani, che è appunto perdono, quindi, come dicevamo prima, possibilità anche di ripartire. Ora, questo messaggio che Francesco sta riproponendo con grande semplicità, con atteggiamento che è a sua volta misericordioso anche nel modo di esprimersi, io vedo che viene, per quanto posso vedere, viene recepito. Ecco, non è vero che siamo un mondo che ormai non è più in grado di cogliere questi aspetti, di capire questo alfabeto, ma è un mondo che forse invece aspettava proprio di sentirsi riproporre questo messaggio. E mi rendo conto che sono soprattutto le persone più semplici, ancora una volta, più umili, anche le meno istruite, che colgono molto bene questo messaggio e che si sentono spinte verso Francesco e verso ciò che lui propone, perché a loro viene offerta questa grande possibilità di riprendere il cammino, E io resto sempre colpito quando vado in Piazza San Pietro per le udienze, per gli incontri, per le cerimonie, dalle persone che mi dicono: vengo qui per il desiderio di toccare Papa Francesco. Ecco, un signore in particolare mi ha detto: venivo per Giovanni Paolo II per guardarlo, venivo per Benedetto XVI per ascoltarlo, ora vengo per Francesco per toccarlo. Il desiderio del tocco, che è, se ci pensiamo, il lembo del mantello, l'emorroissa, il desiderio, ecco, di entrare in contatto anche soltanto per un istante, ma è il più semplice, il più umile che ha bisogno di questo tocco. Magari non arriva, ecco, con l'elaborazione intellettuale, ma gli basta il contatto, toccare almeno per un istante il mantello. E credo che questo sia molto importante in un mondo come il nostro, che appunto, come dicevo prima, è così pieno di parole che a volte non riusciamo neppure più a capire, a percepire, a interpretare. E la figura di un Papa come questo, che ci riporta alla necessità e alla semplicità del rapporto diretto. E questo ci ricollega a Madre Speranza. Madre Speranza, che non era una teologa, non ha mai fatto studi di nessun genere, non era sicuramente una pensatrice, eppure è stata donna di Dio, donna di fede, che ha saputo chiamare a sé tante persone, che ha messo in atto realtà incredibili, se si pensa alle condizioni da cui è partita, e che ha fatto tutto questo in virtù di una fede che si nutriva di che cosa? Di un rapporto di preghiera, di costante dialogo. Il libro che ho dedicato a Madre Speranza si intitola Gesù mi ha detto, perché Madre Speranza, voi lo sapete, iniziava sempre le sue testimonianze e le sue proposte, anche quelle che apparivano umanamente più ardite, dice proprio così: Gesù mi ha detto che devo fare questo e quest'altro, è Gesù che me l'ha detto. E quindi c'era un rapporto, era un dialogo, era un rapporto diretto. Questo elemento del rapporto è fondamentale anche per un Papa. Torno per brevemente a Santa Marta e quindi finisco subito di fare il teorico e torno nel mio ruolo di cronista. E, per dirvi questo, Papa Francesco ha voluto, davanti allo studio dove lui lavora, due tavoli, due mobiletti, che lui e i suoi collaboratori chiamano altari. Quello che sta a destra della porta d'ingresso lo hanno chiamato l'altare del lavoro. E quello che sta a sinistra l'hanno chiamato l'altare di Giuseppe e di Santa Teresina. Perché l'altare del lavoro? Perché su quel mobiletto lì vengono poste tutte le carte, i documenti, gli incartamenti che il Papa deve studiare, deve leggere, deve firmare. E arrivano i plichi, sono cartellette molto spesso della segreteria di Stato, dove i collaboratori inseriscono i testi, i documenti che il Papa deve vedere, e lì si accumulano questa roba che poi il Papa prende poco a poco, studia e rimette a posto. Però accanto alla porta c'è un altro tavolo, quindi un altro altare, nel linguaggio familiare del Papa e delle persone che lavorano con lui, di San Giuseppe e di Santa Teresina. Perché? Perché su quell'altare c'è una statua di San Giuseppe dormiente, San Giuseppe che è addormentato, sdraiato proprio così, è una statua di legno, che arriva dal Sud America. È difficile vedere un San Giuseppe addormentato, noi di solito lo immaginiamo in piedi col suo bastone in mano che fa la guardia a Gesù bambino accanto a Maria, invece lì Giuseppe è addormentato e il Papa dice che lui è molto affezionato a questa statua, non soltanto perché gli è stata donata da amici sudamericani, ma perché dice, se ci pensiamo, Giuseppe ha avuto il colloquio diretto con il divino quando era addormentato. Tutte le cose più importanti gli sono state comunicate in sogno, così ci dicono le scritture. E allora il Papa cosa fa? Sotto questa statuetta di Francesco addormentato mette le sue richieste. Il Papa, che ha una calligrafia piccolissima, molto difficile da interpretare, i suoi collaboratori dicono era difficile interpretare quella di Benedetto che scriveva piccolo, qui siamo caduti ancora più in basso, che Francesco scrive piccoli. Con questa calligrafia minutissima, su piccoli fogliettini, lui scrive le sue intenzioni, i suoi desideri, le sue richieste, e le mette sotto la statuetta di Giuseppe. E il Papa dice, Giuseppe è un falegname, è un artigiano, ha i suoi tempi, gli artigiani non lavorano di fretta, vanno piano, cesellano, però arriva sempre, possiamo star sicuri. Però, per essere ancora più sicuri, Papa Francesco cosa ha fatto? Ha messo anche un'immaginetta di Santa Teresina, di Lisieux, e quindi Giuseppe e Santa Teresina stanno lì, proprio davanti al tavolo del lavoro. Allora voi immaginate questo Papa, questo uomo che noi, così, al quale noi pensiamo come un capo di Stato, un grande sovrano, che però alla fin fine affida le sue richieste, le sue intenzioni per la Chiesa universale, per il mondo, e quando parliamo di mondo parliamo veramente del mondo intero, ha chiamato a raccolta, voi vi ricorderete, in preghiera per evitare il ricorso alla guerra per la crisi siriana, cioè affronta questioni che fanno tremare le vene di qualsiasi essere umano, e lui le affronta così, in questo rapporto diretto con Dio e addirittura scrivendo le sue intenzioni e mettendole sotto la statua di San Giuseppe. Allora, questo per dirvi come l'atteggiamento di misericordia può nascere soltanto da chi si riconosce bisognoso, a sua volta bisognoso di misericordia. E questo è ciò che a me capita di vedere di fronte a questo Papa. E così mi è successo affrontando la vita di Madre Speranza, che era lei la prima a chiedere il perdono e a riconoscersi bisognosa. E attraverso questa assunzione, questo atto di umiltà, è riuscita a compiere imprese così grandi. Ecco, vi racconto tutto questo perché, appunto, non da teorico ma da testimone, credo che sia significativo per persone come noi che molto spesso invece, ciascuno nel proprio ambito, vengono prese dalla smania del fare. Io devo assolutamente fare, ho bisogno di questo e quest'altro. E invece l'atteggiamento dell'umiltà, del riconoscersi bisognosi, e mancanti, e quindi dell'affidarsi. Mi affido, mi riconosco piccolo e mi affido. Ecco, in modo forse un po' confuso volevo darvi questa immagine che accomuna Francesco e Madre Speranza e che ha molto molto da dire anche a noi oggi. E poi però concludo con questo, mi stavo dimenticando, l'insegnamento della misericordia. Sapete che cosa mi è successo? Io pensavo fosse difficile da cogliere, vi ripeto, in un mondo come il nostro, ma spesso incontro persone che mi dicono che i bambini sono assolutamente conquistati da Francesco. Ma molto spesso mi è successo, i bambini. E se i bambini colgono qualcosa in quest'uomo, vuol dire che davvero lui sta toccando, io credo, le corde giuste.
Grazie anche ad Aldo Valli, credo che i loro due interventi si integrino molto bene, perché Silvia, attraverso l'esempio che ci ha fatto, ci ha invitato a riconoscere che la misericordia non perde di vista la fragilità della persona e non può accettare che venga disarticolata e appaltata ad una serie di sigle impersonali che alla fine non la chiamano per nome. Aldo ci ha detto che la misericordia è autentica quando è espressione di un rapporto diretto, in cui il contatto con la trascendenza si traduce poi in un contatto diretto con le persone. E qui siamo ancora una volta sull'idea del chiamare per nome. Adesso darei la parola a Silvia per integrare
l'intervento.
Il tuo intervento.
Sì, forse colgo questa opportunità per dire l'elemento problematico che volentieri mi porto a casa e condivido però prima con voi su questo tema della misericordia riletto anche dentro la quotidianità del lavoro sociale e non l'ho citato particolarmente, ma del lavoro per esempio in modo specifico dentro il carcere, dove il tema del perdono che adesso Aldo Valli evocava in maniera precisa, no? Parlando della misericordia, diventa fondamentale. Gli operatori sociali sono sempre preoccupati di domandarsi fino a che punto deve arrivare la pazienza, fino a che punto deve arrivare l'attenzione alla persona, cioè siamo sempre lì a dirci ma non possiamo mica fare, non siamo onnipotenti, stiamo attenti che non siamo tali, non possiamo rispondere a tutto quello che ci chiedono, non possiamo. Con quell'idea che dobbiamo darci un limite e che dobbiamo, come dire, accettare di fermarci a un certo punto. Il tema della misericordia diventa dirompente quando parliamo di un'eccedenza della carità, quando parliamo di un amore senza confini e quando ci confrontiamo con carismi e figure così forti siamo potentemente messi in crisi. Che cosa significa? Significa essere paralizzati dall'impossibile. E io credo che questa domanda, siccome non ha, soprattutto nella mia bocca in questo momento, non ha una risposta, però credo che sia la domanda che può costituire una forza, soprattutto se si scava nell'interiorità e se parte da un dato di fede. Cioè, io innanzitutto per me mi domando quanta fiducia ho che la misericordia di Dio è così grande. Io mi sto ancora occupando di detenuti che sto seguendo tanto personalmente, che hanno commesso dei reati efferrati e indicibili. E tante volte dico: che cosa sto facendo io per comunicare con loro? Mi sto dimenticando quello che hanno fatto, e se parlo con loro è perché io relativizzo, banalizzo, mi crea problema a livello personale. E noi come Casa della Carità, per esempio, che quest'anno abbiamo avuto questa esperienza molto bella di accogliere 30 detenuti che hanno scelto di fare, sono ancora detenuti in articolo 21, di fare una esperienza di volontariato da noi, vengono e ci aiutano nei vari servizi, e anche loro hanno commesso cose abbastanza terribili, a volte lo dicono, tendenzialmente non condividono questo, molti lo sanno e sono un elemento di forte contraddizione, no? Come se avessero portato dentro di colpo in Casa della Carità questa domanda su quanto siamo disposti a non giudicare e ad andare al di là sul serio, per davvero, perché in qualche modo un certo tipo di miseria ci fa risultare più semplice, ci fa parlare dell'amore in un certo modo. Quando c'è l'elemento della colpa di un certo tipo, la misericordia è anche messa fortemente in crisi. Allora quella frase di Madre Speranza che dice, no, ieri la chiedevo anche a Marina che me ne parlava, proprio la persona più perversa, no? Usa questa parola forte, è fortemente amata e riceve davvero pienamente l'abbraccio, il perdono di Dio. Credere questa cosa, io credo che rivoluzioni il lavoro sociale, il nostro modo di esserci tra onnipotenza e impotenza, quindi lo dico e la lascio anche come questione aperta, quindi non... era una cosa che mi era rimasta lì e ci stavo pensando, però la condivido come problema.
Sì, con un tono apparentemente minimalista in quest'ultimo intervento Silvia ha aggiunto un aspetto importante, no? Quello dell'eccedenza, perché nell'ordine della misericordia si può peccare soltanto per difetto, mai per eccesso. Peccati che stanno nella scala dell'amore e della misericordia sono tutti per difetto, non esiste il peccato per eccesso. E l'eccedenza è un altro elemento che ci aiuta a capire quando le vie sono veramente vie della speranza, quando non vengono percorse con il bilancino che appartiene ad un altro lessico. La bilancia è una figura della giustizia, no? E mentre loro parlavano mi veniva in mente un proverbio cinese che credo si possa insomma adattare bene a questo nostro tempo in cui c'è un ospedale da campo e sembrerebbe che il carisma della misericordia vada al di là della testimonianza eroica di una persona, ma possa diventare anche un compito per la comunità ecclesiale e per tutti noi. Questo proverbio dice all'incirca così: quando soffia il vento del cambiamento, alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento. Madre Speranza e Papa Francesco ci hanno detto da che parte stare, ci stanno dicendo, ci diranno da che parte stare, in maniera molto chiara.